standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Gaza è l'inferno sulla terra. La situazione umanitaria continua ad aggravarsi, aumentano le malattie infettive, cresce la fame, mentre secondo l'OMS solo 11 ospedali su 36 sono ancora in funzione, uno solo nel nord. Le ONG statunitensi lanciano un appello al presidente Biden, il governo americano deve intervenire. Zelensky in missione a Washington per convincere il Congresso a sbloccare i nuovi finanziamenti a Kiev, ma negli Stati Uniti il clima politico si è inasprito e ottenere il via libera è sempre più difficile. A Dubai si prepara una lunga notte, alla COP28 si continua a discutere per trovare un accordo dopo la bozza deludente del testo finale diffuso ieri. Le decisioni che verranno prese nelle prossime ore avranno effetti a livello globale per decenni. La Polonia ha un nuovo primo ministro, l'europeista Donald Tusk presenta ministri e programma e domani la giuramento. Lavoreremo perché tutti possano sentirsi a casa, ha detto. Il golpe strisciante del Guatemala, la procura tenta di sovvertire l'esito delle elezioni che hanno visto trionfare il progressista Bernardo Arevalo. Rubrica sportiva, il governo britannico respingere la legge Hillsborough e delude ancora una volta le vittime di una delle più sanguinose stragi nella storia del calcio. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo subito allora dalla guerra in Medio Oriente. Gaza è l'inferno sulla terra, lo ha detto oggi il capo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi Philippe Lazzarini al termine di una visita notturna nella striscia. È una tragedia che si aggrava senza fine, ha detto, le persone sono ovunque, vivono per strada, hanno bisogno di tutto, chiedono sicurezza e la fine di questo inferno sulla terra. Sono dichiarazioni che dipingono chiaramente la situazione nella striscia, dove proprio manca tutto. Secondo l'OMS a Gaza rimangono solo 11 ospedali funzionanti, anche se solo in parte, sui 36 che erano disponibili. Di questi 11, uno solo è nel nord della striscia, mentre gli altri 10 sono nel sud. Secondo Medici Senza Frontiere, le condizioni in cui i medici e operatori sono costretti a lavorare sono equiparabili a quelle della Prima Guerra Mondiale. I morti dal 7 ottobre sono più di 18.400 e i bombardamenti continuano senza sosta. Solo questa mattina più di 20 persone sono state uccise a Rafah, vicino al confine egiziano, da un raid aereo. Rafah, dove praticamente la stragrande maggioranza della popolazione si sta rifugiando. E chi non muore per le bombe sta iniziando a morire per le malattie infettive che continuano a diffondersi sempre di più e per la fame. Paolo Pezzati è portavoce di Oxfam per le crisi umanitarie.
Proprio nei giorni scorsi Martin Griffith, che è l'altro rappresentante dell'ufficio umanitario delle Nazioni Unite, ha detto che dentro Gaza la situazione è apocalittica e questo si ripercuote in tutti gli ambiti dell'intervento umanitario. Si sta aggiungendo anche il tema della fame, nel senso che purtroppo le quantità di aiuto che entrano quotidianamente sono scarse, sono all'incirca un decimo di quelle che entravano prima del riacutizzarsi del conflitto. E quindi le famiglie, tra le varie cose, iniziano anche a subire una scarsità di alimenti che non gli permette quotidianamente di assumere cibo. Quindi ci sono esempi oramai di persone che si nutrono a giorni intermittenti, in alcuni casi ancora più grave questa percentuale, quindi magari un giorno ogni tre.
Ecco, e poi nel frattempo è arrivato anche l'inverno anche a Gaza, quindi fa anche freddo. Come fanno le famiglie, le persone a scaldarsi, visto che non c'è neanche l'elettricità?
Purtroppo soffrono il freddo, le temperature stanno scendendo in modo significativo. Tra i vari beni che vengono distribuiti ci sono anche vestiti e coperte, ma queste entrano, come ho detto prima, in un numero assolutamente assolutamente insufficiente. Pensate che solamente nel sud, intorno a Rafah, sono ammassate quasi 1.300.000 persone. E quindi la difficoltà all'ingresso e la difficoltà nella distribuzione una volta entrati dei beni non permettono una ampia e diffusa distribuzione degli aiuti, e purtroppo solamente per poche famiglie c'è la possibilità di accedere a quanto invece gli spetterebbe di diritto.
Oxfam oggi, insieme ad altre ONG italiane, ha diffuso un nuovo appello per un cessate il fuoco. Appelli di questo tipo sono sempre di più, arrivano dalla società civile, dalle organizzazioni non governative, oltre che dall'ONU, dove proprio questa notte l'Assemblea Generale voterà una risoluzione proprio in questo senso. Sul New York Times è stata pubblicata oggi una lettera aperta firmata dalle principali ONG statunitense. Ve ne proponiamo un estratto.
Non siamo estranei alla sofferenza umana, ai conflitti, ai disastri naturali, ad alcune delle più grandi e gravi catastrofi del mondo. Eravamo lì quando sono iniziati i combattimenti a Khartoum, in Sudan, mentre le bombe cadevano sull'Ucraina, quando i terremoti rasero al suolo la Turchia meridionale e la Siria settentrionale, o mentre il Corno d'Africa affrontava la peggiore siccità degli ultimi anni. E l'elenco potrebbe continuare. Ma come leader di alcune delle più grandi organizzazioni umanitarie mondiali non abbiamo mai visto niente di simile all'assedio di Gaza. Negli oltre due mesi trascorsi dal terribile attacco contro Israele, che ha ucciso più di 1.200 persone e ha provocato circa 240 rapimenti, secondo il Ministero della Sanità di Gaza sono stati uccisi circa 18.000 abitanti di Gaza, tra i quali più di 7.500 bambini. In questo conflitto sono stati uccisi più bambini che in tutti i principali conflitti globali messi insieme lo scorso anno. Le atrocità commesse da Hamas il 7 ottobre sono state inconcepibili e perverse, e la presa e la detenzione degli ostaggi sono abominevoli. Le richieste per il loro rilascio sono urgenti e giustificate. Ma il diritto all'autodifesa non richiede e non può richiedere che questo incubo umanitario venga scatenato su milioni di civili. Non è la strada giusta verso la responsabilità, la guarigione e la pace. In nessun'altra guerra a cui riusciamo a pensare in questo secolo, i civili sono rimasti così intrappolati, senza alcuna via o possibilità di fuga per salvare se stessi e i loro figli. La maggior parte delle nostre organizzazioni operano a Gaza da decenni, ma non possiamo fare nulla di lontanamente adeguato per affrontare il livello di sofferenza senza un cessate il fuoco immediato e completo e la fine dell'assedio. I bombardamenti aerei hanno reso impossibile il nostro lavoro. Il blocco di acqua, carburante, cibo e altri beni di prima necessità ha creato bisogni enormi che gli aiuti da soli non possono compensare. I leader globali, e in particolare il governo degli Stati Uniti, devono capire che non possiamo salvare vite umane in queste condizioni. Oggi è necessario un cambiamento significativo nell'approccio del governo americano per far uscire Gaza da questo abisso. Per cominciare, l'amministrazione Biden deve porre fine alla sua interferenza diplomatica presso le Nazioni Unite, bloccando le richieste di cessate il fuoco. Il segretario di Stato Anthony Blinken una volta disse della guerra in Ucraina che prendere di mira il riscaldamento, l'acqua e l'elettricità era una barbarie e una brutalizzazione del popolo ucraino. L'amministrazione Biden dovrebbe riconoscere che lo stesso vale a Gaza. Gli eventi strazianti che si stanno consumando davanti ai nostri occhi stanno plasmando una narrazione globale che, se invariata, lascerà un'eredità di indifferenza di fronte a sofferenze indicibili, pregiudizi nell'applicazione del diritto bellico e impunità per gli attori che violano il diritto umanitario internazionale. Il governo degli Stati Uniti deve agire adesso e lottare per l'umanità.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Medio Oriente, alla guerra in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky è arrivato oggi al Senato americano nel primo pomeriggio per una serie di incontri sui nuovi fondi a Kiev dopo il blocco imposto dalla maggioranza repubblicana nei giorni scorsi. Sentiamo Roberto Festa.
Convincere il Congresso. E questa è la missione con cui Volodymyr Zelensky è arrivato a Washington in un viaggio approntato in tutta fretta dall'amministrazione Biden per rendere appunto più convincente e pressante la richiesta di nuovi fondi per l'Ucraina. Zelensky deve convincere deputati e senatori, in particolare quelli repubblicani, che questi nuovi finanziamenti non sono solo assolutamente necessari. Deve convincerli che questi finanziamenti faranno appunto la differenza, consentiranno all'Ucraina di cambiare il corso della guerra. È però, va detto subito appunto, una missione quasi impossibile. A Washington il clima politico si è, se possibile, inasprito ulteriormente. I repubblicani, quelli della Camera più vicina a Donald Trump, ma ormai anche larghi settori del Senato, dei repubblicani del Senato, non vogliono votare il pacchetto che proprio Biden ha inviato per l'approvazione al Congresso e che prevede, tra le altre cose, oltre 60 miliardi di nuovi fondi militari per Kiev. O meglio, i repubblicani subordinano il loro via libera ai fondi per Kiev all'aumento dei finanziamenti per il confine meridionale. Il ragionamento dei repubblicani è sostanzialmente questo: oltre all'ordine internazionale, Biden deve tutelare anche quello interno degli Stati Uniti. Quindi, oltre ai fondi per l'Ucraina, Biden deve mettere a bilancio anche quelli per la sicurezza al confine meridionale. Si tratta di un argomento in buona parte pretestuoso, anzitutto perché Biden prevede già di stanziare 20 miliardi di dollari per la sicurezza al confine. In secondo luogo, i repubblicani sanno molto bene che in un anno elettorale Biden non può militarizzare in modo così massiccio il confine meridionale, metterebbe ancor più a rischio il voto ispanico alle prossime presidenziali. Proprio per questo quindi i repubblicani vanno avanti su questa strada, perché vogliono mettere in difficoltà Joe Biden e perché, e qui veniamo al secondo aspetto della questione, sanno molto bene i repubblicani una cosa, cioè che l'opinione pubblica americana è sempre più stanca di mandare altri soldi a Kiev. Gli Stati Uniti hanno già stanziato oltre 100 miliardi in assistenza militare e umanitaria per Kiev e quindi loro, i repubblicani, interpretano questa stanchezza, questa avversione dell'opinione pubblica, usandola per indebolire, se possibile ancora di più, Joe Biden. C'è poi un altro aspetto che non va sottovalutato e che rende il contesto ancora più incerto, ancora più complicato, cioè all'interno della stessa amministrazione Biden, soprattutto all'interno del Pentagono, cominciano ad emergere dubbi sempre più consistenti sulla strategia militare in Ucraina. Gli americani puntano infatti nella guerra in Ucraina su una hold and build strategy, cioè una strategia che punti a consolidare quello che l'Ucraina al momento controlla, costruendo quindi la futura azione militare. Per sostenere proprio questa posizione, un alto generale americano, Antonio Aguto, ha passato diverse settimane a Kiev. Gli ucraini vogliono invece attaccare, vogliono andare all'offensiva, sperando in questo modo di mantenere l'attenzione del mondo sulla loro guerra. Ma appunto, secondo esperti militari americani, si tratta di una strategia fallimentare, irrealistica, che non tiene conto del fatto che gli arsenali militari occidentali non riescono più a mantenere il passo delle richieste ucraine, oltre al fatto appunto che le opinioni pubbliche occidentali non sono più così pronte a sostenere le richieste ucraine. Su questo quindi si apre un'ulteriore frattura, diciamo, tra Stati Uniti e Ucraina. A Washington non sono più soltanto in discussione gli stanziamenti militari a Kiev. A Washington sono in discussione i piani militari di Kiev. Ed è questo a rendere quasi impossibile la missione americana di Volodymyr Zelensky.
A Dubai si prepara una lunga notte dopo la bozza del testo finale della COP28 circolata ieri, che ha deluso diverse persone perché escludeva il phase out, cioè l'abbandono dei combustibili fossili. Oggi le parti continuano i negoziati nel tentativo di raggiungere un accordo entro domani. Secondo le indiscrezioni la discussione potrebbe durare tutta la notte. Che cosa aspettarsi? Sara Milanese ha raggiunto a Dubai Emanuele Bonpan, giornalista ambientale e direttore della rivista Materia Rinnovabile.
Si sta lavorando a una nuova bozza che dovrebbe arrivare questa notte e che sarà discussa in plenaria domani, una bozza che non sappiamo esattamente come sarà, pare ci sia un qualche tipo di accordo, perché è girata la voce da più parti che ci sia un tipo di accordo, ma probabilmente sarà una bozza ulteriormente al ribasso e questo potrebbe essere ricevibile dallo stesso blocco che ha rimandato indietro la proposta precedente, cioè da Europa, i piccoli stati insulari, i paesi meno sviluppati, più vulnerabili, e anche il blocco latinoamericano. Continua ovviamente la resistenza totale del blocco OPEC sul testo, e che penso non farà mai un passo indietro a questo punto, il che fa ipotizzare a qualcuno che le COP le segue da qualche tempo che c'è anche la possibilità che non si arrivi a un risultato sul Global Stock Take, creando un problema molto grave, anche perché per l'accordo di Parigi va fatto il Global Stock Take, quindi si creerebbe un meccanismo abbastanza complesso di contorto e di non facile risoluzione. Vedremo questa notte che testo arriva, e insomma domani la mattina probabilmente avremo un'idea più chiara tutti di cosa abbiamo davanti agli occhi.
Ci sono degli altri elementi su cui si può provare a fare pressione? Che cosa vorrebbe dire che non si riesce a portare a casa un accordo?
Più che un accordo, non ci sarà un accordo legato a tutta la parte di ambizione del Global Stock Take. Difficile dire che scenario si apre, ci sarà sicuramente un testo che chiuderà in ogni caso questo negoziato, ci sono anche tanti altri elementi, cioè Global Stock Take è uno dei tanti blocchi di testo, ricordiamo c'è il blocco della finanza, il blocco sull'adattamento, Global Green Adaptation e tanti altri elementi procedurali che sono definiti durante i negoziati qua. Però potrebbe esserci sicuramente o un rimando ulteriore, o veramente non ho idea di che tipo di scenario si possa fare, ma è chiaro che per l'Europa, i paesi più vulnerabili, il blocco latinoamericano, non ci sia più spazio per una menzione annacquata sul phase out, quindi l'eliminazione graduale entro la metà del secolo delle fonti fossili, quindi senza questo compromesso o una delle due parti cede, o cede il blocco pro petrolio oppure cede il blocco pro clima, questo è da vedere chi cederà per raggiungere il compromesso.
E in genere viene rigettata da chi come te segue le COP da vicino l'espressione di una COP che ha fallito oppure no, però questo che ci stai descrivendo è veramente insomma uno scenario che si può definire vicino ad un fallimento della conferenza.
Beh, sarebbe un fallimento attribuibile alla presidenza emiratina, il che fa capire molto chiaramente chi ha la responsabilità, quindi nel mondo degli stati petroliferi, e quindi sarebbe un fallimento, ma non un fallimento del processo, come molte volte è stato erroneamente dal mio punto di vista denunciato, ma sarebbe un vero fallimento politico, geopolitico, cioè di negare un futuro all'umanità presente e futura. Poi spero di sbagliarmi, domani si sblocca tutto e sarà un altro giorno.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Polonia, il nuovo premier Donald Tusk ha presentato il programma ai ministri del suo governo e a breve ci sarà il voto di fiducia in Parlamento. Domani il giuramento e giovedì sarà il Consiglio europeo ufficialmente come primo ministro polacco. Il suo insediamento rappresenta una grande svolta per la Polonia e per i polacchi, a partire dalle donne e dalla comunità LGBT. Chiara Vitali ha intervistato Daniele Stasi, politologo esperto di Polonia.
E Tusk ha ricordato che questa vittoria è soprattutto di quelli che sono stati offesi, maltrattati, emarginati, esclusi dalle politiche imposte dal Partito di Diritto e Giustizia negli 8 anni di governo, in particolar modo alle coppie di fatto, alle comunità LGBT, alle femministe, alle attiviste e ai movimenti di società civile, soprattutto nelle grandi città polacche, che in questi anni hanno organizzato le manifestazioni contro la violazione dello Stato di diritto, contro una politica opaca di gestione delle forze di polizia e della magistratura, contro ancora una volta, e forse il tema fondamentale, l'isolamento a cui il governo di Diritto e Giustizia sembrava aver condannato la Polonia nei confronti dell'Europa e più a livello globale del contesto internazionale.
Quanto spazio di manovra avrà, nel senso che appunto, come le dicevo prima, poi lei mi potrà confermare o meno, secondo diversi analisti il governo precedente ha tessuto una sorta di ragnatela attorno allo Stato, quindi ponendo persone con una visione nazionalista di destra in posizioni importanti dal punto di vista istituzionale e decisionale. Queste persone rimarranno?
Beh, questo è un tema diciamo di grandissima importanza. Abbiamo già menzionato la Corte Costituzionale, laddove sono presenti diversi esponenti legati a doppio filo con il vecchio governo. Non dimentichiamo il ruolo fondamentale di Duda, del Presidente della Repubblica, che è uomo di Kaczynski, cioè del capo di Diritto e Giustizia. Accanto a questo ci sono altre gagli, ecco, delle istituzioni polacche che, come dire, risentono degli 8 anni di governo, ma in certi casi di occupazione del potere da parte di Diritto e Giustizia. L'impresa è molto ardua, ma Tusk ha dalla sua una grande esperienza, una grande conoscenza dei problemi della Polonia, il sostegno forte dell'Unione Europea e un consenso molto largo, quello che ha ricevuto il 15 ottobre di quest'anno.
In Guatemala è in corso un vero e proprio golpe giudiziario. Oggi il Dipartimento di Stato americano è tornato a condannare fermamente le azioni antidemocratiche portate avanti dalla Procura del Guatemala, che ha stabilito venerdì che le elezioni dovrebbero essere annullate a causa di presunte irregolarità verificatesi al primo turno. Le elezioni che hanno visto vincitore il progressista Bernardo Arevalo. Sentiamo Gianni Beretta.
Si fa sempre più consistente in Guatemala il timore che il progressista Bernardo Arevalo non riuscirà ad assumere la presidenza della Repubblica il prossimo 14 gennaio dopo aver vinto nettamente il ballottaggio dell'agosto scorso. L'apparato giudiziario, infatti, controllato dal narco-clan del presidente uscente Alejandro Giammattei, ha chiesto l'annullamento delle elezioni scorse e la loro ripetizione, a partire da pretesti e letterali invenzioni a posteriori, dalle firme false all'atto della costituzione del movimento Semilla di Arevalo nel 2019, al finanziamento illecito fino all'alterazione della trasmissione dei dati durante gli scrutini. E dire che gli osservatori internazionali e il Tribunale Supremo Elettorale ne avevano sancito la regolarità e gli stessi risultati. Sta di fatto che 4 dei 5 membri del Tribunale ora sono fuggiti all'estero nel timore di finire in galera. Insomma, un golpe strisciante in piena regola, nonostante le proteste di questi ultimi 2 mesi che hanno visto unite in piazza le istanze dell'opposizione, comprese le autorità ancestrali Maya, e nonostante pure il sostegno dell'intera comunità internazionale che chiede il rispetto dell'esito elettorale, dall'Organizzazione degli Stati Americani all'Unione Europea e a soprattutto, paradossalmente, gli Stati Uniti di Joe Biden. Insomma, l'unica forse buona notizia di questo 2023 in America Latina, le elezioni in Guatemala, pare sul bordo di essere vanificata dalla piaga dei narcos che controllano sempre più le entità istituzionali di gran parte del subcontinente.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
La rubrica sportiva del martedì, con cui chiudiamo questa puntata, oggi ci porta in Gran Bretagna, dove il governo britannico ha respinto la legge Hillsborough che, deludendo ancora una volta le vittime di una delle più sanguinose stragi nella storia del calcio. Prima di sentire Luca Parena, però, una buona serata a tutti e a tutte da Martina Stefanoni.
Ambulance has just come into the stadium and it's making its way through vast crowd of people away to the left. That would seem to be from where I'm sitting here, dozens of people.
Il 15 aprile 1989 è una data rimasta incancellabile nella storia del calcio inglese. Il radiocronista della BBC raccontava così in diretta quello che stava succedendo sul prato dello stadio di Hillsborough a Sheffield, con le sirene delle ambulanze in sottofondo e decine di corpi stesi a terra in attesa dei soccorsi. A quella partita, la semifinale di FA Cup tra Liverpool e Nottingham Forest, è legata alla morte di 97 tifosi, molti soffocati e schiacciati in mezzo alla calca. Nella curva Coppa allo stadio di Anfield, il cuore del tifo di Liverpool, l'orologio è ancora fermo alle 15:06, l'ora in cui fu sospesa la partita a Hillsborough. La giustizia però su questa strage di 34 anni fa resta un traguardo da raggiungere. Nei giorni scorsi il governo britannico ha risposto a un rapporto pubblicato nel 2017 dall'ex arcivescovo James Jones, già a capo dell'Hillsborough Independent Panel, un rapporto che avanzava richieste precise, inclusa la stesura di una legge, la cosiddetta legge Hillsborough. Per quanto il rapporto fosse stato commissionato dal Ministero dell'Interno, quindi dallo stesso governo britannico, ci sono voluti 6 anni prima di avere una risposta ufficiale. E la risposta è stata che il governo non legifererà secondo le richieste avanzate da James Jones. Ne abbiamo parlato con Luca Manes, giornalista, autore di diversi libri sul calcio inglese.
La legge che il rapporto raccomandava e che era fortemente sostenuta, è fortemente sostenuta dalle famiglie delle vittime, di fatto pone un onere maggiore sulle forze dell'ordine, cioè questa cosiddetta duty of candor, quindi l'obbligo della sincerità, con tutta una serie di passaggi tecnici che chiaramente responsabilizzano ancora di più la polizia, e soprattutto per tragedie tipo Hillsborough prevede l'aiuto legale rafforzato per le famiglie delle vittime. Il governo britannico ha deciso di non legiferare ed è tristemente coerente, soprattutto insomma un governo conservatore, con quello che è accaduto dal 1989 in poi.
A quella che il Guardian ha definito la delusione delle famiglie delle vittime, bisogna infatti aggiungere che i familiari di chi è morto o chi è rimasto ferito nella strage di Hillsborough per anni hanno già dovuto lottare contro i depistaggi e le accuse infamanti che la polizia del South Yorkshire, responsabile della sicurezza pubblica, aveva riversato sulle stesse vittime. Ancora Luca Manes.
Nel corso degli anni la verità è uscita fuori, ci sono state una serie di inchieste giornalistiche, c'è stato il lavoro fantastico del comitato delle vittime che ha fatto sì che poi la verità uscisse fuori e quindi ci fossero tutta una serie di inchieste indipendenti che attestassero che cosa era accaduto. Il problema è chiaramente che poi, pure per le tecnicalità del sistema legale inglese, quando parliamo di processi i risultati sono abbastanza miseri. Il capo, diciamo, della polizia del South Yorkshire è stato destituito, però onestamente per la gravità dei fatti poi i risultati da un punto di vista legale sono molto relativi.
A 34 anni di distanza non c'è ancora un responsabile chiaro per quello che accadde quel pomeriggio di aprile del 1989. Quella strage ha segnato uno spartiacque in Inghilterra, soprattutto per la modernizzazione degli stadi, ma anche nel paese della Premier League, il campionato più ricco e ammirato del mondo. Temi come la responsabilizzazione della polizia, la tutela dei familiari delle vittime, restano un tabù. 34 anni dopo, come testimonia l'orologio fisso sulle 15:06 minuti allo stadio di Liverpool, il tempo sembra davvero essere passato invano.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.